Alla fine di capitolo 17 abbiamo visto Paolo a Atena. Il suo soggiorno a Atena è stato molto breve. E vogliamo cominciare a leggere in versetto capitolo 17, versetto 34. Cominciamo in versetto 31. Questa è la fine della predica di Paolo ai uomini intellettuali lì a Atena, i filosofi, i politici, i pezzi grossi, diciamo, del paese di Grecia, poiché egli, parlando di Dio, ha stabilito un giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia, per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato prova a tutti, risuscitandolo dai morti. Qui Paolo sta parlando di Gesù. Quando sentirono parlare di resurrezione dei morti, alcuni lo beffavano, altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Così Paolo uscì di mezzo a loro, ma alcuni si unirono a lui e credettero, fra i quali anche Doenigi, l'Areopagita, una donna di nome Damaris e altri con loro. Poi versetto 1 in capitolo 18, dopo queste cose Paolo partì di Atena e viene a Corinto. Quindi Paolo era lì nella piazza di Atena, questi uomini ricchi, potenti, eccetera, molti lo prendevano in giro. E abbiamo visto all'inizio della sua predica, hanno detto che lui era uno che raccoglieva i semi, un contadino, un cafone, un cafongi. E quindi alla fine della sua predica riguardo a Gesù Cristo, che Paolo ha detto, una volta Dio, in un certo senso non è che ha chiuso gli occhi all'idolatria dei uomini, ma ha guardato al di sopra, in un certo senso, ha avuto più pazienza. Ma Paolo dichiara qui che adesso, da quando è venuto Gesù Cristo, Dio non farà più così, ma giudicherà tutto il mondo attraverso Gesù Cristo. E noi sappiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 3, che la condanna è questo, che la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato più la tenebra che la luce, parlando di Gesù Cristo. Quindi tanti nel mondo pensano, gli islamici per esempio, che Dio, Allah, ha una grande bilancia in cielo. Avete mai sentito questo? E lui prenderà le nostre buone opere, le nostre cattive opere. Se quelle buone sono più pesanti di quelle cattive, allora noi entreremo in paradiso. Avremo 70 vergini, noi uomini, voi donne, non so che cosa avrete, e possiamo bere vino a bontà. È un po' strano questo Dio dell'Islam, perché qui sulla terra è tutto vietato, ma a casa sua è tutto lecito. È un Dio schizofrenico questo Allah. Ma la Bibbia dichiara che non saremo giudicati se noi siamo un po' meno bravo del prossimo o un po' più cattivo, ma noi saremo giudicati per quello che abbiamo fatto con Gesù Cristo, se l'abbiamo ricevuto o l'abbiamo rigettato. E quindi Paolo ha finito la sua predica. Alcuni lo prendevano in giro, altri dicevano: su questo argomento ti ascolteremo un'altra volta. Però noi vediamo che Paolo non è tornato un'altra volta, perché secondo me c'è un motivo perché non è tornato. Perché loro, secondo me, avevano l'atteggiamento come i farisei quando parlavano con Cristo in croce. Se tu sei il figlio di Dio, scendi, fai un grande miracolo, noi crederemo in te. E secondo me anche i greci in pratica dicevano a Paolo: sì, vieni un'altra volta e chiacchieremo. Non perché veramente erano interessati, ma così, piacevano a chiacchierare. Alcuni però si sono convertiti, di qui questo Dionigi, che lui era uno di loro, era un filosofo, un Areopagita, che questo luogo dove si radunavano era l'Areopago, Quindi uno di loro si è convertito e valeva la pena, no? Andare a Atena. C'era poco frutto a Atena, infatti in tutto il resto della Bibbia noi non sentiamo neanche una parola più riguardo Atena. È strano perché era il capitale della Grecia, era Roma, del mondo greco, ma neanche un'altra parola. Invece nella prossima città sentiamo tante parole, anzi due libri riguardo questa città di Corinto, una grande città di commercio nella sud della Grecia, una città che era molto conosciuta per l'immoralità e per tutto quello che va intorno. Dopo queste cose Paolo partì da Atene e viene a Corinto e trovato un certo giudeo di nome Aquila, originario di Ponto, venuto da recente dall'Italia insieme a Priscilla, sua moglie, perché Claudio aveva ordinato che tutti i giudei partissero da Roma, si recò da loro e siccome era dello stesso mestiere andò ad abitare con loro a lavorare e lavorava. Per professione infatti essi erano fabbricanti di tenda. Ogni sabato insegnava nella sinagoga e riusciva a persuadere giudei greci. E quindi Paolo lavorava con le sue mani. È una bella cosa. Quando io sono venuto qua dall'America, qualcuno mi ha detto, ma tu non stai vivendo per fede perché stai lavorando. Ma Paolo ha lavorato anche. E secondo me anche nel luogo in cui il Signore mi ha chiamato è buono che ho lavorato. Perché noi vediamo anche tante persone in questa zona che cosa dicono dei sacerdoti. Sono sfaticati, non vogliono lavorare, no? E tante volte anche nel caponone incontro le persone e stiamo lì a lavorare, io e i fratelli che vengono. Ma come? Tu sei un prete e stai lavorando? Che strano, perché cioè non che voglio parlare male dei preti, però mi dicono sempre queste cose. E anche Paolo lavorava con le sue mani per mantenersi in modo che lui poteva predicare il Vangelo. Lui ha scritto da Corinto il primo libro ai Tessalonicesi e forse anche il secondo libro ai Tessalonicesi. E vogliamo vedere un attimo alcuni versetti in secondo Tessalonicesi, capitolo 3. Secondo Tessalonicesi 3, versetto 6. Quindi ricordatevi che Paolo probabilmente ha scritto questo libro quando lui era a Corinto e lavorava con le tende. Da versetto 6 fino a 15. Or fratelli, vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritirate con ogni fratello che cammina disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Voi stessi infatti sapete in quale modo dovete imitarci, perché non ci siamo comportati disordinatamente fra di voi e non abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato con fatica e travaglio giorno e notte per non essere di peso ad alcuno di voi. Non già che non ne avessimo il diritto. Quindi Paolo sta dicendo, io potevo anche pretendere da voi Tessalonicesi che voi mi mantenevate. Ho detto giusto? Perché vi stavo insegnando la parola di Dio. Però lui non l'ha fatto, perché Paolo non era uno che viveva alla media, lui faceva al di sopra di quello che uno dovrebbe fare. Versetto 9, non già che non avessimo il diritto, ma per darvi noi stessi un esempio affinché ci imitaste. Quindi forse i tessalonicesi erano un po' pigri. E quindi Paolo ha detto, io lavorerò in modo che questi fratelli possano imparare dal mio esempio, non solo delle chiacchiere. Infatti, anche quando eravamo tra di voi, vi ordinavamo questo. se qualcuno non vuole lavorare, neppure mangi. Come col canto in italiano, chi non lavora non può mangiare. Giusto? Non ha preso Celentano da qua. Va bene. Qualcosa del genere ha detto Celentano, no? Paolo qui dice, chi non lavora non può mangiare. Amen. E questo è biblico. Nella chiesa primitiva Paolo era molto chiaro, nelle chiese non vogliamo vagabondi. Purtroppo nelle chiese io vedo che ci sono certe chiese, ci sono vagabondi. Vagabondi evangelici. Loro hanno capito che i fratelli sono buoni, che i fratelli danno la carità. E io ho visto, anche quando non la tende, ci sono persone che del continuo girano le chiese, perché sanno che ci saranno fratelli che li manterranno. Qualcuno ha visto questo? Io l'ho visto, ma noi non facciamo bene così. Noi li, come si dice, li incoraggiamo di sbagliare. E anche una volta era venuta una persona qua, e io ho visto che lui stava un po' spugnando dai fratelli, si può dire così. E quindi un giorno ci siamo seduti, io e lui, e ho detto, fratello, se tu vuoi rimanere qua, se vuoi far parte di questa chiesa, gloria a Dio. Se tu vuoi, noi ti aiuteremo a trovare un appartamento, un lavoro. E poi lui ha cominciato a tirare fuori scuse, ah, ma io devo qui e lì, devo... E ha detto, vabbè, allora qua non è il tuo posto, perché chi non vuole lavorare non deve mangiare, e tu non devi fare la zecca sui fratelli di questa comunità. E alcuni potrebbero dire, ma tu sei troppo duro, ma questo è insegnamento biblico, perché queste persone devono imparare che bisogna lavorare nella vita, non puoi vivere in modo disordinato come... E li aiutiamo, perché loro devono imparare. Purtroppo ci sono anche persone nel mondo che non hanno imparato a gestire la vita e hanno bisogno di qualcuno che gli dia una spinta e dire, oh, dai, un incoraggiamento, dai, lavori. E quindi anche Paolo, se qualcuno non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo in versetto 11, infatti, che vi sono alcuni fra di voi che camminano disordinatamente, quindi c'erano vagabondi nella chiesa, non facendo nulla, ma occupando di cose vane. Quindi andavo casa in casa solo a chiacchierare e a sussurrare. Or, a tali ordiniamo e li esortiamo nel Signore nostro Gesù Cristo, che mangino il loro pane lavorando quietamente. Ma quando a voi, fratelli, non vi stancate nel fare bene. E se qualcuno non obbedisce a quanto diciamo in questa epistola, notate col tale e non vi associate a lui affinché si vergogni. Quindi uno che non cammina secondo la dottrina della Bibbia, non dobbiamo essere il suo compagno di andare in giro, in modo che si vergogna. Però, non dobbiamo andare nell'altro estremo, non tenetelo però come un nemico, ma ammonitelo come fratello. Quindi dobbiamo anche avvertire, dire, fratello, stai sbagliando. Però non tipo, vai via, non voglio vederti più. Quindi questo è la vera amore è duro a volte. È così. Come anche il Signore quando ci corregge, a volte è duro, ma ci fa bene. Allora, torniamo in Atti 18, versetto 5. Quando Sile e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo era spinto dallo Spirito a testimoniare ai Giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi contrastavano e bestemmiavano, egli scosse le sue vesti e disse a loro, il vostro sangue ricade sul vostro capo, io sono libero da ogni colpa, da ora in poi andrò ai gentili. Quindi Paolo, spinto dallo Spirito Santo, io penso che Paolo era sempre spinto dallo Spirito. E più avanti nella vita di Paolo, quando lui forse era a Roma, qui in Italia, e lui ha scritto alla chiesa a Corinto. Vogliamo girare là, in 1 Corinzi 9, versetto 14. Così pure il Signore, qui Paolo sta dando un insegnamento come i Corinzi dovevano sostenere i servitori di Dio. Così pure il Signore ha ordinato che coloro che annunciano il Vangelo vivano del Vangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia cose con me, così con me. Perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno rende vano il mio vanto. Quindi il vanto di Paolo che cos'era? Io ho lavorato fra di voi, non mi avete dato un centesimo per portarvi la parola di Dio, che abbiamo già visto in Atti. Infatti, se io predico il Vangelo, non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico il Vangelo. E guai anche a noi, fratelli, se non predichiamo il Vangelo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio contro voglia, rimane sempre un incarico che mi è stato affidato. E quindi anche noi, fratelli, noi abbiamo un incarico dalla parte di Dio, giusto? Alla fine del Vangelo Gesù ha detto: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ai apostoli, e ha detto: voi fate discepoli di tutte le nazioni e insegnateli di fare tutto quello che ve l'ho detto. Quindi in tutte le nazioni, tutti i cristiani, in tutte le parti, hanno questo incarico di evangelizzare, di proclamare il Vangelo. E anche io tante volte, quando facciamo dell'evangelizzazione, qualcuno mi guarda strano, dice: ma che cosa fate qui? Ma io ho detto: io faccio quello che ogni cristiano dovrebbe fare. Gesù l'ha detto. Amen. Se siamo cristiani, dobbiamo obbedire la parola di Cristo. E lui ha detto: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Perché Paolo diceva: guai a me se non predico il Vangelo? Perché? Nessuno sa. È un incarico dalla parte di Dio, un enorme incarico. Noi crediamo che quelli che non accetteranno Cristo, dove andranno? Che cosa crediamo come cristiani? Andranno all'inferno, qualcuno ha detto, giusto? E saranno eternamente separati da Dio. Se noi veramente crediamo, ma crediamo veramente questo? Perché tante volte, anche io stesso, rifletto, dico: ma se io credo veramente, fermamente questo, sarei un po' più svelto nel mio impegno di evangelizzare la gente. Perché Paolo capiva benissimo, e per questo lui ha detto: guai a me se non annuncio il Vangelo a ogni persona. Sicuramente non è sempre possibile ogni persona che incontriamo, però se il Signore ci dà l'opportunità di dire qualche piccola parola, anche l'uomo che sta facendo il nostro tetto, il tetto è stato riparato, gloria a Dio. Avete pregato? Qualcuno ha pregato? Amen. Non dovevo fare il cattivo, stavo per fare il cattivo e cominciare a gridare, ma non dovevo farlo. Sono venuti e e l'altro ieri io e Maria abbiamo evangelizzato l'uomo sul tetto. Era buffo perché anche lui un po' non, tipo, parlava al Signore, lui un po' però dopo 5 minuti tornava e ci faceva delle domande. Quindi domani forse lui sarà di nuovo là e pregate per lui, non mi ricordo il nome. Ma è una gioia di annunciare Cristo, no? Non dobbiamo vergognarci del Signore. Lui potrebbe vergognarsi di noi, no? Ma noi abbiamo un grande incarico e una grande responsabilità. Voi sapete che in Italia c'è una legge che se tu passi per strada e vedi qualcuno che ha fatto un incidente e non ti fermi a aiutarli, come viene chiamato questo? Omissione di soccorso. È un reato. tu vedi che qualcuno ha fatto un incidente, se non è già fermato qualcuno, la polizia, un'ambulanza, tu per legge devi fermarti. E se non lo fai e ti beccano, non so qual è la penalità, qualcuno sa. Ma è una cosa grave, puoi andare anche in carcere per 3 mesi. 3 mesi in carcere perché non hai aiutato qualcuno che fisicamente sta soffrendo. Quanto di più uno che potrebbe sfondare l'inferno. No, no. E anche parlavo alcuni mesi fa con qualcuno lì a Cairano, e questa persona diceva: ma Greg, tu sei troppo fanatico, non deve, sei troppo pignolo sulla verità. E io ho detto: guai a me se non sono così. E io ho fatto un'ipotesi a questo uomo, ho detto: facciamo un'ipotesi, come questa persona vive vicino a me, ho detto, facciamo un'ipotesi che io sto camminando per Cairano di notte, faccio una passeggiata, non riesco a dormire, e passo vicino a casa tua, e vedo che la tua casa è in fiamme. Dovrei venire a bussarti la porta per svegliarti, e la tua famiglia, per salvare la tua famiglia. E lui, certo, è logico. E ho detto, ma io sto facendo la stessa cosa. Tu stai camminando nell'inganno, tu vivi nell'inganno, perché quello che insegna la tua chiesa non è secondo la parola di Dio. E ho detto, per questo io sono pignolo, per questo devo avvertirti. Poi, se ti ho avvertito, come Paolo, le mie mani sono pulite. E Paolo, poi in Atti, ha fatto 2 cose. Prima cosa, ha preso il suo vestito e che cosa ha fatto? L'ha scuotato, l'ha scosso. Come ha detto anche Gesù nel Vangelo di Matteo, non dobbiamo andare lì, penso che conoscete già questi versetti. Gesù ha detto agli apostoli: quando voi andate in un paese e loro non ricevono la tua parola, che dobbiamo fare? Scuotere la povera da addosso. E quella povera sarà testimone contro di loro, perché hanno rigettato il Vangelo. Questa è la prima cosa che lui ha fatto. E la seconda cosa, lui ha detto: il vostro sangue sia su di voi, quindi io non sono colpevole. E qui Paolo citava un versetto in Ezechiele capitolo 3, e lì vogliamo girare. Nel profeta Ezechiele capitolo 3, un versetto che fa venire i brividi, perché è un avvertimento molto forte e penso che dovremmo tutti dare ascolto a questo. Allora, se avete la Diodati, pagine 808, Ezechiele 3, versetto 16. Alla fine di 7 giorni avviene che la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: figlio dell'uomo, io ti ho stabilito come sentinella per la casa di Israele. Quando udrai una parola della mia bocca, li avverterai da parte mia. Se io dico all'empio, certamente morirai, e tu non l'avverti, e non parli per avvertire l'empio di abbandonare la sua via malvagia perché salvi la sua vita, quell'empio morirà nella sua iniquità, ma del suo sangue domanderò conto a te. Ma se tu avverti l'empio ed egli non si ritrae dalla sua impietà e dalla sua via malvagia, egli morirà nella sua iniquità, ma tu avrai salvato la tua anima. Quindi noi come cristiani, se tu non evangelizzi qualcuno, non perderai l'anima, quindi non preoccupatevi di questo. Però un avvertimento molto forte, no? Fortissimo. E qua Paolo, nel libro di Atti, sta riferendo a questo versetto, quando dice: le mie mani sono pulite dal vostro sangue, perché vi ho avvertito e non avete ascoltato. E quindi io sono senza colpa nei vostri confronti. Noi siamo salvati, amen? Abbiamo la vita eterna e quindi questo non viene messo in questione, giusto? Però se noi abbiamo il Signore e se amiamo le persone, giusto? Se li amiamo, dovremmo avvertirli. Guarda che Gesù ti ama, Gesù vuole salvarti. Che cosa farai? Dio ti offre la vita eterna, devi scegliere. E quindi di nuovo in Atti 18, ecco, qualcuno ha il dito dentro, sento. Quindi Paolo disse ai giudei, basta con voi. Lui ha provato tante volte di evangelizzarli, almeno in questa città. E alla fine di versetto 6, da ora in poi andrò ai gentili, che siamo noi. E allontanatosi di là, entrò in casa di un tale nome Giusto. Quindi voi sapete che è la significanza di questo nome, giusto? Giusto? È un uomo giusto, giusto. Il quale serviva Dio, la cui casa era attigua alla sinagoga, quindi era attaccata alla sinagoga. Or Crispo, capo della sinagoga, credette al Signore con tutta la sua famiglia. Anche molti dei corinzi, udendo Paolo, credevano ed erano battezzati. Notate anche qui che prima credevano e poi si battezzavano. Non prima battezzavano e dopo credevano. Quindi c'era un risveglio a Corinto. Atena, niente. Tre convertiti in una grande città. Ma qui a Corinto già un risveglio, già lo Spirito Santo stava muovendo. E in versetto 9, una notte il Signore in visione disse a Paolo, non temere, ma parla e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, poiché io ho un grande popolo in questa città. Quindi, come tutte le altre città che Paolo ha visitato, la tempesta si sta preparando. Non è vero? Ogni città che abbiamo visto, entrano gli apostoli, predicano il Vangelo, all'inizio c'è un grande ricevimento e poi viene Satana col controattacco. E qui a Corinto il Signore è apparso a Paolo di notte e il Signore lo ha incoraggiato. Paolo, preparati. Sta arrivando un'altra tempesta, nell'altra città cercavano di lapidarti, ti hanno picchiato, e anche qui, preparati. Però il Signore lo dà questa sicurezza, nessuno ti metterà le mani addosso. E poi in questa storia vediamo avanti che c'erano uomini che hanno cercato di attaccare Paolo, di farlo del male, ma il Signore non lo ha permesso. E anche una cosa molto bella, in questo il Signore dice non temere, parla e non tacere, che io sono con te e nessuno ti mette le mani addosso, poiché io ho un grande popolo in questa città. Dobbiamo ricordarci che Paolo era appena arrivato lì, quindi il Signore dice c'è in questo posto un popolo nascosto, io so chi sono, tu non lo sai, tu predichi. Tu annunci la mia parola, tu annunci l'amore che io ho verso di loro, perché io c'ho un grande popolo qui. E ci sono tanti, in queste poche parole che il Signore ha pronunciato, ci sono grandi dottrine e grandi argomenti, la predestinazione, ma c'è anche una cosa molto bella che quando stavo meditando su questo, pregando su questo, ricordiamoci che Corinto era una chiesa molto disordinata. Infatti la prima e la seconda lettera a Corinzi, la maggior parte era correzione e riprensione alle chiese. Era una chiesa di sveglio, c'erano doni, c'erano manifestazioni potenti dello Spirito, ma c'era tanto disordine. C'era addirittura uno che dormiva con la madrigna. E nella chiesa si vantavano. Vedi, siamo salvati per la grazia. C'è anche questo che dorme con la madrigna. ma siamo salvati per grazia. Erano proprio uscito fuori nell'errore. Ma qui il Signore non racconta tutte queste cose a Paolo, giusto? Non dice: Paolo, c'è un grande popolo, ma quante rogne porteranno questi qua? E tante volte noi potremmo... E poi anche abbiamo qui, come ho detto già, la dottrina della predestinazione, e quindi come una cosa molto importante e molto interessante, vogliamo anche guardarlo un pochettino questa sera, perché per me era una dottrina che mi portava tanta confusione per tanti anni nel cammino col Signore. Qualcuno ha un po' di confusione riguardo a questo soggetto? Nessuno, solo io. Nel cristianesimo ci sono due campi di dottrina: i calvinisti e gli arministi. Voi sapete chi sono queste persone e che cosa predicano. Comunque non entreremo questa sera perché non c'è tempo. Ma un campo dice che Dio ha i suoi eletti, Dio ha scelto chi sarà salvato e ha scelto chi sarà perso, e quindi non importa che evangelizziamo perché Dio sa, e questo sarebbe i calvinisti. Invece quello che noi crediamo è che sì, Dio sa, ma lo stesso noi siamo chiamati da Dio a evangelizzare, perché noi non sappiamo. Come anche qui vediamo che il Signore pronunciava già in avanti a Paolo: a Corinto io c'ho tanta gente, ma Paolo non sapeva chi erano. Paolo non sapeva, quando camminavo nella piazza di Corinto, questa signora è una figlio, sarà una figlia di Dio, e lui no. No, e neanche noi sappiamo, quindi siamo chiamati di evangelizzare, di seminare il seme. E vogliamo guardare in Romani capitolo 8, perché è una dottrina molto interessante e molto discusso nel cristianesimo, e quindi è buono che noi comprendiamo dove siamo, diciamo, davanti a Dio, il piano di Dio. Romani 8, versetto 28, tutti voi sapete questo versetto, no? Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E noi ci piace tanto a citare questo versetto, no? Tutte le cose, anche le cose brutte, cooperano per il nostro bene, perché? Qui Paolo risponde a questa domanda: poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quindi c'è una motivazione per ogni cosa che accade nella vita di un cristiano, è che Dio vuole conformarci all'immagine di Gesù Cristo. Vuole formare, conformare, vuole prendere noi e formarci come Gesù. Non che noi avremo la somiglianza fisica di Gesù, o che noi avremo la divinità, ma conformarci nella purezza, nella santità, come Gesù Cristo. E quindi Dio usa anche le cose brutte, perché anche queste cose cooperano per nostro bene, per formare Cristo in noi. Tante volte noi preghiamo: Signore, voglio essere più come te, giusto? Abbiamo tutti pregato così, no? Lo cantiamo, giusto? Dio, voglio essere come te. Insomma, preghiamo, cantiamo, e poi: ok, Craig, vuoi essere come me? Ti metto a fianco questo che gratta la tua carnaccia, che gratta il tuo orgoglio, che gratta il tuo carattere. E poi: Signore, perché devo sopportare questa persona?
Ah, Craig, tu hai pregato,
tu mi hai chiesto
e io lo sto facendo. Non sto facendo il modo in cui tu vorresti, ma sto facendo nell'unico modo che bisogna fare.
E voi sapete quelle pietre bellissime, come vengono bellissime? Si grattano uno contro l'altro e dopo tanto, tanto tempo si lucidano, non si uccidono. Sono pietre, non possono uccidersi, si fanno lucido. Ma ci vuole tanto tempo, tanta frizione. E anche nella nostra vita tante volte è così. Noi non capiamo perché il Signore mi sta capitando questo, perché questa persona è vicino a me e non lo sopporto. Ti sto confermando, Craig. Voglio renderti umile, voglio renderti paziente, voglio fare quell'opera nella tua vita. E tornando alla dottrina della predestinazione, versetto 29, poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati. E quindi questa dottrina insegna che Dio, prima di formare tutto, prima che Dio ha detto la luce sia e la luce fu, lui ha già visto Corinto, quelli che avrebbero creduto il Vangelo che predicava Paolo, e lui ha già visto quelli di Montebelluna, o da quale parte che viene. Lui ha già visto tutto, il Signore ha visto tutto. E quindi in questo senso Dio ha preconosciuto quelli che un giorno avrebbero accettato la sua parola. Lui conosce la disposizione del nostro cuore. Dio ha visto prima di creare tutto il mondo tutti quelli che si sarebbero, sto parlando bene questa sera, si sarebbero creduti, convertiti in Cristo Gesù. Dio sapeva. E Dio sa ancora a Montebelluna, a Castelfranco, a Valdo Biadene, a Feltre. Dio sa. Tutti. Dio ha scritto Apocalisse che ancora deve accadere. Quindi Dio ha già visto tutto. E mi piace la storia che racconta Chuck Smith, che in California ogni anno c'è questo grande corteo, the Rose Bowl Parade. È un corteo molto grande, ci vuole tutto il giorno, immaginate, che passa questo corteo e comincia tipo alle 7 di mattina e va tipo alle 8-9 di sera. Un corteo in continuo, ogni carro è diverso, ogni cosa è diverso, dura tutta la giornata. E lui ha detto che tante volte noi lo sperimentiamo come la gente che è giù sulla strada, il corteo passa davanti e loro vedono un pezzo alla volta, giusto? Ma lui disse, Dio è come quell'uomo che è in aereo, che vola sopra. Lui vede il capo e la coda, tutto in un attimo. Lui vede tutto, perché Dio, chi è Dio? Lui è l'Eterno. L'Eterno che significa? Colui che dimora nell'eternità. Anche scienziati non credenti hanno provato che il tempo è una proprietà fisica. Voi sapevate questo? Quelli che hanno studiato la scienza? Il tempo è una proprietà fisica, è una dimensione, il tempo. E quindi nello stesso tempo, se possiamo immaginare, c'è il futuro e il passato. Solo che come noi viviamo in tre dimensioni, noi sperimentiamo il presente e adesso, ma Dio vive fuori di questa dimensione. Anzi, i scienziati teorizzano, quelli che studiano, sai, la fisica quark e tutte queste cose spaziali che io non capisco tanto, loro teorizzano che esistono 12 dimensioni, 12. Però non, come nessuno può entrare per provare se esiste o no, ma teorizzano, da calcoli che fanno con i buchi neri e tutto quello là, che esistono 12 dimensioni.
noi viviamo in questi tre e quindi noi sperimentiamo le cose una volta, ma Dio è come quell'uomo che è nell'aereo, lui vede tutto. E Dio, prima di creare l'universo, lui sapeva già che Gesù doveva venire, lui sapeva che Adamo si sarebbe caduto nella tentazione di Satana, sapeva che poi Gesù doveva venire come Messia a morire per gli uomini, e lui sapeva quali di noi avremmo creduto nel suo figliolo. E quindi qui quelli che egli ha preconosciuti, li ha predestinati di essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Quindi noi, chi è venuto alla conferenza Tramonti, abbiamo scoperto che noi siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. E tu dici, ma come Craig? Io sono seduto qui davanti a te, a Montebelluna questa sera. Ma la Bibbia dichiara che nello Spirito, non chiedemi di spiegarvelo perché non posso, ma noi siamo in Cristo e Lui è alla destra di Dio in questo momento. E quindi, spiritualmente parlando, noi siamo seduti nei luoghi celesti. Adesso, noi siamo glorificati, per Dio una cosa già fatta. E quindi il Signore sapeva, prima nell'eternità passata, quali di noi avremmo creduto nel suo figlio e ci ha destinati, il nostro destino come figlio di Dio, qual è? Di avere un Cadillac o un Mercedes? Ci sono quelli che predicano questo? Ma la Bibbia dice che noi siamo destinati di essere conformi all'immagine di Gesù Cristo. E un altro versetto che voglio vedere brevemente e poi ho finito. In Efesini capitolo 1, Efesini 1, versetto 3. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo, allora che in Lui ci ha letti prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, avendoci predestinati ad essere adottati come Suoi figli per mezzo di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, mediante la quale egli ci ha grandemente favoriti nell'amato suo figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua gloria. E poi così prosegue tutte le belle cose che Dio ha già fatto per noi, come i suoi figlioli. E quindi anche qui, sempre Paolo, scrivendo anche a noi a Montebelluna, ci fa capire che il piano di Dio non era un secondo pensiero. Come, oh, mamma mia, Adamo è caduto, adesso come facciamo? Adesso tutto l'universo andrà in tilt. No, per Dio non era così. Lui non era sorpreso per niente. Prima della creazione, prima della fondazione del mondo, era tutto stabilito da Dio. Lui sapeva. Allora che in Lui, parlando di Cristo, versetto 4, ci ha letti, o scelti, prima della fondazione del mondo, affinché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore. Gloria a Dio. Siamo santi e irreprensibili, non perché quello che abbiamo fatto noi, ma perché noi siamo in Lui. Noi facciamo parte di Cristo, non per la nostra bravura, è tutto per la sua grazia, in modo che solo Dio riceve la gloria. Un giorno in cielo, quando arriveremo lì, nessuno di noi ci vanteremo, Anche qui Paolo scrive in capitolo 2, possiamo anche leggerlo. Versetto 8, voi infatti siete salvati per grazia, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si gloria, nessuno si vanta. In cielo, nel giorno di giudizio, nessuno di noi ci vanteremo. Sono stato molto religioso, sono stato pastore della Chiesa Evangelica di Montebelluna. No, io mi metterò in ginocchio e dirò, Signore, solo per la Tua grazia sono arrivato fin qua. Solo per la Tua grande misericordia sono qui. Per l'amore che hai versato nella mia vita attraverso Tuo Figlio Gesù Cristo. Amen. Preghiamo. Signore, vogliamo rallegrarci, Signore, che Tu hai pensato tutto, Signore, prima di cominciare questa opera di creare l'universo, e anche nella nostra vita, Signore, non sei preoccupato come finiremo, come andrà la nostra vita, ma Tu hai ogni cosa preparato per noi, Signore. Tu hai un grande piano, Padre, un destino per ciascuno di noi. E Ti vogliamo chiedere questa sera, Signore, per ognuno di noi presente, che possiamo adempiere quel piano che Tu hai per noi, Signore, perché non sarà un piano misero, meschino, ma sarà un piano glorioso, un piano meraviglioso, Padre, Tu hai per la vita di ciascuno di noi. E vogliamo ringraziarti, Padre, che Tu in un modo o l'altro ci conformerai all'immagine di Tuo Figlio, Gesù Cristo. Ti benediciamo e Ti glorifichiamo questa sera, nel nome di Gesù. Amen. 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 Signore ci benedica, nell'amato Suo Figlio.